So let's start from the interview we actually had in November 2011. After I listened to
Iniziamo dall'intervista del novembre 2011. Dopo aver ascoltato l'ultimo disco, mi sono venute in mente due cose che mi hai detto sul divano del camerino del covo. La prima era che il prossimo disco sarebbe stato autobiografico e con molta più rabbia, ironia e vaffanculo. La seconda riguardava i dischi dell'Isola Deserta. Tra quelli che hai scelto c'erano Stella degli Yellow, Touch degli Eurythmics, Voulez-Vous degli ABBA e The Man Machine dei Kraftwerk. Quando ho sentito Pale Green Ghost, tutto è stato chiaro. Infatti ci sono molti riferimenti personali e molta rabbia. Hai usato l'ironia per stemperare la rabbia o è qualcosa che avresti usato sempre e comunque?
It's something that you would use anyway, anywhere.
Well, that's just what I do, I think. I think that's what I do every day in real life, you know? And so it's just very natural for me to do that on, you know,
credo che sia quello che faccio sempre nella vita di tutti i giorni e quindi penso sia naturale per me mettere l'ironia anche nelle canzoni. Non si possono prendere le cose troppo seriamente, altrimenti è impossibile godersi la vita. In ogni caso, lo humor nero è una parte molto importante della mia personalità. È sempre stato, o almeno lo è stato in parte, un forte meccanismo di difesa per me. Credo che sia il modo che ho di affrontare le cose.
Hai scelto due pezzi molto elettronici come anteprime del disco. Questo perché volevi mettere una distanza netta tra l'ultimo e Queen of Denmark?
Sì, in un certo senso. Diciamo che quelle sono le canzoni che meglio definiscono il tono del disco, non solo dal punto di vista musicale ma anche tematico. In particolare Pale Green Ghost è quella che rappresenta meglio il disco anche per quanto riguarda le parole. Parla della mia adolescenza. Queen of Denmark riguardava la mia infanzia, negli anni 70. Questo disco invece ha più a che fare con l'adolescenza e gli anni 80. Ho scelto quelle due canzoni perché per me sono più rappresentative delle altre sul disco, ma sono anche molto orgoglioso di Pale Green Ghost, perché è come annunciare che si tratta di un disco che non è lo stesso, che non è quello che avete sentito la volta scorsa. Ne sono orgoglioso, volevo esporla, come quando si mette qualcosa di fronte alla finestra o in vista, in modo tale che chiunque venga a trovarti la possa vedere. Una cosa così.
Il tuo approccio nel comporre i nuovi pezzi è stato diverso?
Sì, qualche volta. Ho fatto dei demo per qualche pezzo con Reason sul mio computer e con qualche altro programma elettronico. Non le ho scritte tutte al pianoforte come ero solito fare, come ho fatto con i pezzi di Queen of Denmark. È stato diverso. Facevo i demo al computer, poi andavamo in studio ad ascoltarli e poi Biggie cercava i suoni sui suoi strumenti. Il responsabile della maggior parte dell'elettronica è lui, ma anche io ho programmato qualcosa.
La rabbia che si sente nelle tracce è spesso rivolta a un uomo o forse a più uomini. Sono quelli i fantasmi verde pallido di cui parli nella prima canzone. Pale Green Ghosts è il brano più evocativo, meno diretto del disco.
No, the Pale Green Ghosts more they represent something very positive.
No, i fantasmi verde pallido rappresentano qualcosa di positivo. Credo che sia una metafora, intendo dal punto di vista figurativo, per cui si può dire che io stia anche parlando di fantasmi, ma in realtà racconto di Denver in Pale Green Ghost, di attraversare la città sull'autostrada 25 guidando verso Boulder. Gran parte della rabbia del disco è rivolta verso una persona specifica, o me stesso. Ma i fantasmi verde pallido della canzone, sono in realtà degli alberi ai lati della strada che percorrevo su e giù tutto il tempo. Anche allora era un periodo caotico, l'adolescenza. Ma ci sono stati anche momenti di assoluta bellezza. Ecco, in Pale Green Ghost io racconto uno di quei momenti, il guidare su e giù lungo l'autostrada con l'aria tiepida tra i capelli, ascoltando il rumore dell'oceano alla radio. Sì, perché c'era questa stazione che talvolta trasmetteva delle cose per una settimana intera come suoni dell'oceano. E mi ricordo di quando andavo su e giù lungo l'autostrada. Comunque i fantasmi sono degli alberi, in inglese si chiamano olivo russo. Alla fine di maggio fanno dei fiori gialli, dei piccoli fiori gialli che profumano in maniera incredibile. Puoi sentirne la fragranza nell'aria. Insomma, ho cercato di fermare un momento felice della mia adolescenza. Sembra una cosa semplice, ma è stato un periodo molto caotico.
Che mi dici del video? Oltre a recitarvi, hai partecipato alla sua ideazione?
Il video non rappresenta molto la canzone. Il regista ha scritto la sceneggiatura e io niente, mi sono presentato sul set e ho fatto quello che mi dicevano di fare. Non so se capisci.
Beh, sì, certo, le atmosfere del video e della canzone, per come l'hai raccontata, sono un bel po' diverse.
Sì, esatto. Insomma, non c'entra molto con la canzone, il che, insomma, è una cosa un po' disgraziata.
Okay, talking about films and movies.
I film sono sempre presenti nelle tue canzoni. Troviamo, tra le altre cose, un bel cambiamento. Si va dal qualche volta mi sento Sigourney Weaver dell'album precedente a cosa farebbe Ernest Borgnine. Una bella differenza. Ma sono curioso di questa costante del se fossi in un film che si ritrova da un disco all'altro.
I film sono una parte grande, molto grande della mia vita. Sono un grande fan di Woody Allen e mi piace parlare di cinema. Sono anche un fan di Ernest Borgnine e ho avuto l'occasione di incontrarlo una volta a New York. Aveva appena compiuto 91 anni. Adoro parlare di film con la gente, è una delle cose che preferisco, è fonte di enorme piacere per me. Quindi il cinema deve fare parte anche della mia musica, perché fa molto parte della mia vita.
Come hai detto prima, oltre a un tu generico specifico, il bersaglio della tua rabbia sei tu stesso. Sembra che lotti prima di tutto per venire a patti con te stesso, con i tuoi errori, con il tuo dolore. Come mettere tutto questo in musica in maniera così diretta?
Credo che farlo sia molto importante per me. Passo molto tempo cercando di evitarmi, di scappare dai problemi e da me stesso, rifugiandomi nei film, nell'alcol, nella droga, nel sesso, eccetera. Cerco solo di non affrontarmi, quindi penso che per me sia molto importante affrontare di petto anche queste piccole cose in maniera netta e sincera. Non so, penso che questo mi aiuti. Per me buona parte dei sentimenti sta nella comprensione e la cosa è che non capisco davvero bene cosa mi sia successo, perché sia diventato quello che io sono. Provo a capirlo, vorrei davvero. Tante volte davvero non capisco quale sia la cosa giusta e quella sbagliata da fare, ma alla fine della giornata spesa a fare musica non penso ci sia il giusto e lo sbagliato. O quantomeno so che mi sono attenuto alla verità della situazione, di quello che sto facendo, capisci?
Sì, certo. Mi viene in mente una famosa citazione di Keats che dice che la bellezza è verità e che la verità è bellezza. Secondo te è così?
Non so dirti della bellezza, perché parlo molto anche di cose brutte, ma direi che la vita è verità, che la verità è vita.
Non pensi che comunque rappresentare artisticamente, diciamo, la bruttezza, magari parlandone in una canzone, sia una forma di bellezza? Lo so, è una banalità, ma si può parlare di una bella bruttezza quando questa è rappresentata in una buona poesia o canzone?
Sì, credo che le persone siano affascinate dalla bruttezza, ma che in realtà non vogliono avere a che farci tutti i giorni. Insomma, è come se nella vita quotidiana le persone non vogliono considerare le cose brutte, ma quando le trovano nell'arte, nelle canzoni o nei film, ne subiscano il fascino. Le guardano, ma non vogliono affrontarle nella normalità. Le trovano affascinanti, o meglio, le troviamo affascinanti, quando sono poste a una certa distanza, quando hanno a che fare con qualcun altro, quando non abbiamo a che farci davvero ogni giorno. Credo che sia bellissimo riuscire a esprimere la verità di una situazione nella tua lingua, una situazione o un momento. Penso che sia difficilissimo. La verità non è affatto una cosa facile da trovare, perché ha una prospettiva diversa sulle cose, un modo di guardarle differente.
Has a very, very different perception and a different way of looking at things.
Let's go back again to the old interview.
Torniamo all'intervista di un po' meno di 2 anni fa. Mi hai detto che, dopo un po' di tempo, sei riuscito a capire chi sei almeno un po' più di prima. Come ti senti ora con un nuovo disco, la solita giostra di concerti, obblighi promozionali e stanze d'albergo? E come affronti nuovamente questa vita di vagabondaggi? Hai trovato un posto dove tenere tutti i tuoi libri e riposare?
I've been living in the same place for over a year now in Reykjavik.
Oh sì, ormai vivo a Reykjavik in Islanda da più di un anno, ma i miei libri sono tuttora sparsi ovunque. Non sono riuscito a tornare in Texas per prenderli, non ce l'ho fatta a recuperare altri libri che ho a Denver. Ne ho un po' in Svezia e a Berlino. Ora ho un posto dove tenerli e devo solo portarli là.
Ti voglio chiedere qualcosa a proposito di un'apparente contraddizione che puoi aiutarmi a capire meglio. Una delle qualità necessarie a fare musica, a scrivere e a registrare un disco penso che sia la disciplina. D'altro canto, una delle cause di caduta e ricaduta nelle dipendenze è la mancanza di disciplina. Come si è combinato tutto questo in te?
Well, I mean, I don't think I ever had a lot of discipline. I mean, I think when I was doing drugs.
Ma non penso di avere mai avuto tutta questa disciplina. Quando usavo droghe e bevevo molto non ne avevo proprio, e questo era parte del problema. Ma sono quasi... In agosto sono 9 anni di sobrietà. Ho realizzato Queen of Denmark da sobrio e lo stesso vale per quest'ultimo. Questo è il punto. Per me è molto facile essere disciplinato quando sto lontano da certe cose, perché poi prendo il largo. In realtà è difficile avere disciplina anche quando non ti droghi e non bevi, o almeno per me è così. Non sono mai stato tanto disciplinato, non ho mai imparato molto sull'argomento, quindi combatto ogni giorno per esserlo. È una specie di lotta quotidiana che ti permette di darti una certa struttura. Ho lavorato con Biggie in Islanda, lui ha una famiglia, 3 figli e una moglie, quindi dovevamo iniziare alle 9 o alle 10 del mattino, fino alle 5, 6 del pomeriggio. Un po' come diceva Nick Cave, si va in ufficio ogni giorno. Per uno come me questo è buono. Da quando sono sobrio, inoltre, sono riuscito a formarmi una sorta di etica lavorativa. L'anno scorso in Islanda avrei potuto fare un sacco di cose. Mi hanno invitato ad unirmi a dei viaggi, ad andare in altri posti, nelle case estive di certa gente, anche di fare dei viaggi in autostop. Ma non ho fatto nulla di tutto ciò, perché sapevo che avevo bisogno di rimanere concentrato sul disco. Mi sa che invecchiando sto diventando più disciplinato, o almeno riesco a obbligarmi ad esserlo quando ne ho bisogno.
Vorrei concludere l'intervista facendo ascoltare l'ultima traccia del disco, Glacier. Mi ha molto colpito. L'hai messa alla fine dell'album e sono rimasta a interrogarmi se sia soltanto un pensiero, un'immagine in sé, quella del ghiacciaio che scava e distrugge la terra nutrendola al tempo stesso, o se fosse un modo per concludere positivamente il disco.
I thought it's a good place to put it because it's very powerful. I thought it was a very powerful way to end the record.
Ho scelto di metterla alla fine perché credo sia una canzone molto potente, così come la metafora che ci sta sotto. Il dolore è qualcosa che ti trasforma, così come il ghiacciaio cambia il territorio che attraversa, scavando, come dico nella canzone, nuove vallate e spettacolari paesaggi. Sì, è una specie di lieto finale. Tutte le cose brutte che ti accadono possono essere usate in maniera buona nella vita. Almeno finché... Perché tutto si può prendere anche dall'altro verso e lasciare che tutto ti distrugga. Ma tutto il disco gira intorno al concetto di accettazione. Accettare la vita vuol dire anche accoglierne tutto il dolore, tutti i momenti difficili e anche i momenti in cui si compiono degli errori. E poi se ne devono pagare le conseguenze. Ma comunque la vita può essere bella e se ne può godere, imparare a viverla, a trarre piacere da ogni singolo giorno, anche se prima non lo sapevi fare. Diciamo che è un messaggio positivo dopo un disco particolarmente scuro.
Particularly dark album.